La pace, uno stato superiore di coscienza, di Omram Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. In questi giorni, miei cari fratelli e sorelle, vi ho detto qualche parola sulle beatitudini. Prima sulle beatitudini di Buddha, poi su quelle di Gesù, il discorso della montagna. Voi avete notato come tra esse ci sia qualche differenza, il che è normale. Buddha ha preceduto Gesù di 5 secoli. La loro epoca e il loro compito erano differenti, ma in fondo le loro parole hanno qualcosa in comune. Prendiamo ad esempio le parole di Buddha. Beati i pacifici che, evitando la malevolenza, l'orgoglio e l'ipocrisia, praticano la compassione, l'umiltà e l'amore. Gesù dice semplicemente: beati coloro che portano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Esistono diverse traduzioni, i miti, i pacifici, ma io preferisco coloro che portano la pace, per via della parola pace, perché questa è la parola che mi interessa oggi. Gesù conosceva l'insegnamento di tutti i grandi maestri che lo avevano preceduto e sapeva quale importanza Buddha desse alla pace. Gesù stesso diceva spesso: che la pace sia con voi, oppure andate in pace. E alla fine disse ai suoi discepoli: me ne vado e vi lascio la mia pace. Perché disse questo solamente alla fine? Avrebbe potuto dar loro la pace prima, ne avevano tutti talmente bisogno. E anche adesso nel mondo intero tutti cercano la pace, ma questa pace viene compresa in modo molto superficiale. Si dice per esempio: lasciatemi in pace, vale a dire voglio stare tranquillo. Ma la pace è molto più di questo. Per conoscerla occorre studiarla dal punto di vista esoterico, e questa è una delle cose più difficili da realizzare. Come gli iniziati comprendono la pace? Ecco ciò che mi interessa. Altrimenti è facilissimo trovare un posto dove stare tranquilli. Basta andare nel deserto o sulle alte montagne. Ecco però che interiormente non si ha la pace. Perché? Perché si è portato con sé nella mente la propria radio, quella benedetta radio da cui non ci separa mai e che è sempre in funzione. E cosa non si ascolta? Spesso essa è sintonizzata sulle stazioni dell'inferno, dove c'è anche della musica, certo, ma che musica, che baccano. Eppure si è lì, nella pace, nella tranquillità, nel silenzio. Sì, esteriormente tutto è tranquillo, ma interiormente si scatenano le tempeste, i temporali e gli uragani. Tutto è sconvolto perché l'apparecchio radio è acceso e riceve, capta. Perché? Molto semplicemente perché si è ignoranti. E quando si è ignoranti, niente può funzionare come dovrebbe. L'organismo umano rappresenta un microcosmo costruito esattamente a immagine del macrocosmo. Questo significa che tra i due vi è tutta una rete di corrispondenze, e la scienza esoterica è basata proprio sulla legge delle corrispondenze. L'uomo è davvero piccolo in un cosmo immensamente grande, ma ciascun organo del suo corpo è in affinità con una regione del cosmo che gli corrisponde. Ovviamente non bisogna immaginare che il cosmo possieda organi come i nostri, ma nella loro essenza i nostri organi e gli organi del cosmo possiedono qualcosa di identico. Tra di essi vi è una corrispondenza assoluta e, in virtù della legge di affinità, l'uomo può entrare in contatto, nello spazio, con le forze, i centri e i mondi che corrispondono a certi elementi in lui. Questa conoscenza delle corrispondenze dunque apre possibilità inaudite. La letteratura esoterica menziona parecchie cose che non sono state ancora ben spiegate. Troverete ovunque le parole microcosmo e macrocosmo, ma pochissimi sanno veramente cosa siano il microcosmo e il macrocosmo e come metterli in relazione tra loro per poter lavorare con essi e ottenere dei risultati. Supponete ora che io vi riveli che il microcosmo è invertito rispetto al macrocosmo, che ciò che nel microcosmo si trova in basso corrisponde a ciò che si trova in alto nel macrocosmo. Riflettete e vedrete che questo sconvolgerà la vostra comprensione delle cose. Gesù ha detto che colui che porta la pace sarà chiamato figlio di Dio. Perché? E cosa significa essere figli di Dio? Essere figlio di Dio significa essere come Dio stesso, significa essere a sua immagine, proprio come il microcosmo è a immagine del macrocosmo. Tuttavia, in questo caso, la corrispondenza non appartiene più al campo fisico, materiale, ma a quello dello spirito. Nel campo dello spirito si ritrovano le stesse corrispondenze. Dio è il grande, figlio di Dio è il piccolo. I due si assomigliano. Dunque, microcosmo e macrocosmo si riferiscono al campo della materia, mentre figlio di Dio e Dio si riferiscono al campo dello spirito. Cerchiamo ora di comprendere cos'è la pace. Il corpo fisico è costituito da un gran numero di organi legati fra loro. Ogni organo svolge un lavoro particolare, ma tutti devono essere in accordo, in armonia, altrimenti si verificheranno dei disordini che in musica vengono definiti dissonanze. Dunque, quando tutti i suoi organi fanno il proprio lavoro in modo disinteressato, impersonale, per il bene dell'intero organismo, l'uomo è in salute e in pace. Ma questo benessere e questa pace sono ancora degli stati puramente fisici. Per avere la pace dell'anima e dello spirito occorre andare molto più in alto. È necessario che anche tutti gli elementi che costruiscono l'altro organismo, l'organismo psichico, vibrino all'unisono, senza egoismi, senza conflitti, senza pregiudizi, come gli organi dell'organismo fisico quando questo è in buona salute. La pace e l'armonia, dunque, sono degli stati superiori di coscienza. Tuttavia, poiché la pace dipende in ogni caso dall'organismo e i minimi inconvenienti che si verificano in quest'ultimo possono turbare l'armonia psichica, è necessario che tutto sia in armonia affinché la pace si instauri completamente. La pace, così come generalmente la si comprende, non è ancora la vera pace. Se per qualche minuto o per qualche istante interiormente non si avvertono né agitazioni né turbamento, non si tratta ancora di pace, poiché tale condizione non è durevole. Una volta che la vera pace si è instaurata, non è più possibile perderla. Sì, la pace non equivale solo a sentirsi bene, calmi e senza preoccupazioni per un po', ma è qualcosa di molto più profondo, di molto più prezioso. Questo è già un risultato. Un risultato di cosa? Lo vedrete subito. In un'orchestra, quando tutti gli strumenti sono ben accordati e tutti i musicisti seguono le indicazioni del direttore, il risultato è un'armonia perfetta. E anche nell'essere umano la pace è un'armonia, un accordo perfetto fra tutti gli elementi, le forze, i pensieri e i sentimenti. Questa pace profonda e inesprimibile è molto difficile da ottenere, poiché per acquisirla occorrono la volontà, l'amore e un grande sapere. Quando il discepolo comincia a imparare e a comprendere la natura e le proprietà di ogni elemento in lui, quando vigila per non introdurre mai in se stesso qualcosa che possa turbare l'armonia tra questi elementi e, infine, quando riesce ad eliminare dal suo organismo, dai suoi pensieri e dai suoi sentimenti tutto ciò che non vibra all'unisono, allora egli ottiene la pace. Se qualcuno fuma, oppure mangia e beve qualsiasi cosa, introduce nel suo organismo certi elementi nocivi che lo rendono malato, e non può avere la pace. Se ha mal di denti, se ha delle coliche o delle palpitazioni al cuore, come volete che abbia la pace? Ha permesso che si insediassero in lui alcune particelle che creano ostruzioni o che fermentano. E ora occorre eliminarle. La stessa cosa vale per il lato psichico. Finché l'uomo ignora la natura dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, dei suoi desideri, delle sue passioni e dei suoi istinti, finché lei respira e se ne nutre, senza sapere se gli faranno bene o male, non avrà mai la pace. La pace, dunque, è la conseguenza di un preciso sapere circa la natura degli elementi. Dopodiché, naturalmente, come ho appena detto, occorre una grande attenzione e la volontà di non introdurre, di non lasciare che si introducano mai elementi di disturbo. Quando l'uomo riuscirà ad essere ragionevole, prudente, sveglio e vigile per sorvegliare il suo regno, quel regno rappresentato da lui stesso, solo allora otterrà una pace stabile e duratura. In cosa consisterà questa pace? In una felicità indescrivibile, in una sinfonia ininterrotta, in uno stato di coscienza sublime, dove tutte le cellule sono immerse in un oceano di luce, nuotano in acque vive e si nutrono di nettare. A quel punto l'uomo vive in una tale armonia che tutto il cielo si riflette in lui. Egli comincia a scoprire tutti gli splendori che prima non aveva mai visto, perché era troppo agitato, per cui il suo sguardo interiore, come quello esteriore, non poteva soffermarsi sulle cose per vederle. Se qualcuno ha delle preoccupazioni, se viene a sapere di essere rovinato o riceve qualche altra cattiva notizia, anche passando per i luoghi più belli, pieni di fiori e di ragazze giovani e incantevoli, pur guardando i suoi occhi non vedrebbero niente. Solo la pace permette di vedere e di comprendere la presenza di tutte le cose più sottili. Ecco perché gli iniziati che cominciano ad assaporare la vera pace scoprono le meraviglie dell'universo. Gli altri invece si agitano, corrono a destra e a sinistra, talmente inquieti, talmente tormentati, che non hanno il tempo di fermarsi per leggere e decifrare quel libro che si trova intorno a loro, che si trova dentro di loro e attraversano la vita senza vedere nulla. La pace porta dunque la luce, la visione chiara delle cose, ma allo stesso tempo permette di conoscere l'estasi. Non si può raggiungere l'estasi nel disordine e nell'agitazione. Tutti i santi, tutti i profeti, tutti gli iniziati che hanno assaporato l'estasi, hanno cominciato con il ristabilire per lungo tempo, tramite la preghiera, il digiuno e le meditazioni, questa pace, questa armonia, questo accordo con tutto l'universo, con tutti i mondi popolati da creature sublimi. Non si è mai visto qualcuno sperimentare l'estasi senza aver precedentemente ristabilito le condizioni opportune. E prima di tutto la pace. La pace però può arrivare solo nel momento in cui tutte le cellule si mettono a vibrare all'unisono con un'idea sublime e disinteressata. Ecco perché gli iniziati hanno ragione quando dicono che l'uomo non può conoscere la pace finché non introduce nelle proprie cellule, in tutto il proprio essere, pensieri d'amore, cioè la misericordia, la generosità, il perdono, l'abnegazione. Non può, perché sono solo questi i pensieri che portano la pace. Guardate, se avete qualcosa da rimproverare al vostro vicino, qualcosa che non potete perdonargli e vi rompete la testa per capire come vendicarvi, oppure se qualcuno vi ha chiesto in prestito del denaro e voi pensate incessantemente che debba restituirvelo, non è possibile avere la pace, perché questi sono pensieri troppo personali, troppo egoistici. Così, anche se siete tranquilli per qualche minuto, per qualche ora, questa non è ancora la pace. Si tratta di un po' di riposo, di un attimo di respiro. E una pace di questo tipo possono sperimentarla anche le persone malvagie. e in seguito sarete nuovamente ripresi da stati negativi. La vera pace è uno stato spirituale che non si può più perdere una volta che lo si è ottenuto. Quando avete il desiderio di realizzare la volontà di Dio e di amare tutti gli uomini, di aiutarli e perdonarli, questa idea che fa vibrare all'unisono tutte le particelle del vostro essere vi dà la pace. E una volta che sarete riusciti a ottenere una simile pace, essa vi seguirà dappertutto. L'avete avuta ieri e oggi è ancora lì. E anche il giorno dopo, quando vi sveglierete, sarà di nuovo lì e sarete sorpresi nel constatare che non avrete neanche più bisogno di fare uno sforzo per ritrovarla. Prima, per calmarvi, eravate obbligati a concentrarvi a lungo, a pregare, a cantare, o magari anche a buttar giù qualcosa, mentre adesso questo non è più necessario. Dovete lavorare a lungo sull'idea di amare, di fare il bene, di perdonare ogni cosa, fino al momento in cui questa idea diverrà talmente potente da impregnare tutte le vostre cellule, e queste cominceranno a vibrare all'unisono con essa. Allora la pace non vi abbandonerà più. E anche se si verificassero avvenimenti che vi turbano, guarderete in voi stessi e la pace sarà ancora lì. Non è più come prima, un sollievo, una calma costruita, imposta, che dura soltanto finché lavorate per mantenerla. Avete visto le belve? Finché il domatore è presente, fanno finta di andare d'accordo. Ma non appena egli le lascia, si gettano nuovamente le une sulle altre per sbranarsi. Ebbene, per le cellule la stessa cosa. Finché voi fate degli sforzi, degli esercizi, finché pronunciate delle formule, esse accettano di calmarsi un po'. Ma non appena siete assenti, siete altrove con la mente, i disordini ricominciano. È ciò che si vede anche nella società, nelle famiglie, nelle scuole, sì, soprattutto nelle scuole. Quando il maestro è presente, i bambini rimangono giudiziosamente al loro posto, ma non appena esce, si agitano, gridano e si accapigliano. Lo stesso vale per le nostre cellule. Non appena si è un po' assenti, è una baraonda. Occorre dunque occuparsi di loro, farle rinsavire, lavarle e nutrirle come se fossero i nostri bambini, i nostri allievi. Sì, e quando si sarà riusciti a educarle, quando esse sapranno fare il loro lavoro senza litigare né discutere, allora ci sarà la pace profonda, quella di cui parlava Gesù e anche Buddha. Lo stesso Buddha, infatti, dovette lavorare anni per ottenere questa pace. Per anni lottò e soffrì per riuscire a dominare e ad armonizzare ogni cosa in se stesso. Vedete, non è l'orgoglio che può portare la pace, e neppure la malevolenza o l'ipocrisia. Buddha era veramente illuminato quando diceva che per ottenere la pace l'uomo deve sbarazzarsi della malevolenza, dell'orgoglio, dell'ipocrisia e coltivare al contrario la compassione, l'umiltà e l'amore che sono, giustamente, le tre virtù che accordano e armonizzano tutto. Gesù più semplicemente ha detto: «Beati coloro che portano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Ma è evidente che sottintendeva la stessa cosa. Per avere la pace occorre riuscire a introdurre in sé l'umiltà, la compassione e l'amore, poiché senza queste virtù si vive sempre nell'agitazione. Un'altra differenza tra Gesù e Buddha sta nel fatto che Buddha non ha parlato di ricompense. Buddha ha detto solamente: «Beati coloro che trasmettono il loro sapere con dolcezza e sincerità. Beati coloro che si guadagnano da vivere senza danneggiare o fare del male ad alcuna creatura. Beati, oltre ogni dire, quelli che si liberano dalla schiavitù della personalità. Beati coloro che hanno raggiunto l'estasi attraverso la contemplazione della verità profonda e autentica, che riguarda il mondo e la nostra esistenza. Gesù invece ha sempre aggiunto la ricompensa. Beati coloro che portano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i meti, perché erediteranno la terra. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Evidentemente, quello che vi dico oggi sulla pace non è poi così nuovo per voi. L'avete già ascoltato parecchie volte, ma dovete ascoltarlo ancora finché non arriverete a realizzare la pace in voi. Solo, lo ripeto, affinché questa pace venga e si instauri nel piano fisico, dovete conoscere le regole della nutrizione, e affinché si instauri nel piano astrale e mentale, dovete conoscere la natura dei sentimenti e dei pensieri. Tra l'uomo e l'universo, tra il microcosmo e il macrocosmo, esiste una corrispondenza assoluta, ma, a causa del suo modo di vivere, l'uomo ha interrotto questa corrispondenza. Egli non è più in accordo, il suo organismo non si trova più in una corrispondenza ideale, perfetta con il macrocosmo, ossia con Dio. È questa corrispondenza che adesso l'uomo deve ristabilire. Quando vibrerà nuovamente in armonia con gli angeli, con gli arcangeli, con il mondo divino, tornerà ad essere un figlio di Dio. Ma questa è una cosa su cui gli umani non vengono mai istruiti. Nelle scuole e nelle famiglie si impara di tutto, salvo come vibrare in armonia con tutti i principi celesti, con tutte le entità divine, con il Signore dell'universo. Pochissimi esseri sulla terra cercano di ottenere la pace, di avere delle estasi per somigliare finalmente al loro Padre celeste, al loro creatore, e quando ci riescono ottengono dei poteri e gli angeli sono al loro servizio, come erano al servizio di Gesù quando egli realizzò questa armonia con il suo Padre celeste. Quando Gesù riuscì a realizzare la pace in se stesso, gli angeli cominciarono a servirlo. L'uomo ottiene i veri poteri solo quando riesce a vibrare in armonia con tutta la creazione. Ma finché rimane nell'anarchia, viene incessantemente respinto, combattuto, schiacciato. Queste sono leggi assolute. Non sono io che le invento, e ciascuno può ritrovarle in se stesso. Quando l'uomo uscì dai laboratori del Creatore, gli fu dato tutto ciò che gli era necessario per svilupparsi e ritrovare la strada per la sua patria celeste. Quando un bambino viene al mondo, non gli manca nulla, forse ha il cuore spostato leggermente a destra, e lo stomaco troppo piccolo, o i reni che funzionano male, ma possiede comunque un cuore, uno stomaco, due reni, due polmoni, eccetera. Tutto è già presente. Allo stesso modo, ogni volta che un'anima viene a incarnarsi sulla terra, possiede degli organi e degli strumenti che corrispondono a tutte le qualità e le virtù che si trovano lassù nel cielo. Stando così le cose, per l'anima tutto è possibile. Gradualmente, certo, ma prima di tutto occorre conoscere le leggi. E quali sono queste leggi? Se si posizionano a una certa distanza tra loro due pianoforti ben accordati e si preme un tasto sull'una o sull'altra tastiera, quel pianoforte produce un suono, ma anche l'altro pianoforte risponde, come se qualcuno avesse premuto il tasto corrispondente. Si dice che vi è risonanza. Tutti conoscono questo fenomeno, ma non ci si è mai soffermati per approfondirlo e comprendere che per l'uomo accade la stessa cosa. Sì, se riesce ad accordare il suo pianoforte, vale a dire il suo essere, non solo fisico, ma anche psichico, con quel grande pianoforte che è l'universo, egli può raggiungere le potenze celesti per fare degli scambi con esse e ricevere così aiuto e conforto. Sì, è un modo di comunicare. Voi parlate e venite ascoltati. Potete perfino provocare certe forze nell'universo per farle venire fino a voi e utilizzarle. È proprio in questi scambi che Dio ha posto le più grandi possibilità di evoluzione per l'uomo. Ma gli esseri umani, che lo ignorano, non cercano mai di suonare su quel pianoforte con consapevolezza, il che significa raggiungere tasti più elevati. Suonano sempre su tasti inferiori che li mettono in comunicazione con le regioni infernali. Raramente suonano le note che possono legarli al cielo. Voi chiedete, ma come accordare il nostro pianoforte, il nostro organismo? Non vi preoccupate, si accorderà da solo. Se coltivate l'amore, l'abnegazione, la misericordia, l'indulgenza e la magnanimità, l'organismo comincerà da solo ad accordarsi, perché voi lavorate con particolari forze che, automaticamente, armonizzano tutto il resto. Se vi siete rovinati il sistema nervoso, l'avete forse fatto coscientemente, scientificamente? Sapevate esattamente dove e come stavate mettendo disordine? No, ma introducendo in voi pensieri e sentimenti bizzarri, avete guastato tutto. Per far questo, non è necessario conoscere la collocazione di tutti i centri del sistema nervoso. Dunque, allo stesso modo, riuscirete ad accordare il vostro organismo lavorando con i pensieri e i sentimenti superiori che faranno vibrare armoniosamente tutti i vostri centri spirituali. Sento che parlando così, mostrandovi l'importanza di questo lavoro, molti di voi si decideranno a consacrargli più tempo, sapendo che lì è riposto tutto il loro avvenire, la loro felicità, la loro gloria, il loro splendore, tutto. Finché gli esseri umani non conoscono la realtà delle cose, ovviamente trascurano di coltivare certe qualità e in seguito si trascinano nelle delusioni, nelle amarezze. Sì, perché per loro nulla va per il verso giusto e si lamentano costantemente del fatto che la loro vita non ha senso, che Dio non esiste. Ma il fatto che essi siano sciocchi, malati e infelici non significa che non esistano al mondo esseri intelligenti, sani e felici. È il loro ragionamento essere difettoso. Non hanno imparato a riflettere e a studiare, perché, forse, non hanno avuto amici e istruttori intelligenti e quindi ripetono le stesse stupidaggini. Non sanno di poter fare un lavoro per raggiungere i tasti superiori della loro tastiera, affinché il grande pianoforte risponda con precisione e venga in loro soccorso, li aiuti e li sostenga. Allora stanno sempre a lamentarsi, a piagnucolare, a trascinarsi nella pigrizia, mentre altri lavorano e ottengono dei risultati. Perché non vanno a trovarli per domandare loro in che modo potrebbero cambiare la propria vita? Invece no, non si spostano, e così rimarranno eternamente nei guai. Sì, miei cari fratelli e sorelle, occorre spostarsi. Supponiamo che voi siete infelici, angosciati, che niente vada bene. Cosa potete fare? Piuttosto che rimanere lì a piangere e a girare a vuoto, perché non recarvi presso esseri che possono aiutarvi? Voi direte, dove sono, dove trovarli? Ma sono lì tutto il tempo. E attraverso il pensiero voi potete rivolgervi a loro e raggiungerli grazie alla legge acustica della risonanza, oppure, come io spesso la chiamo, la legge della simpatia o dell'affinità. Quando conosce questa legge, l'uomo è obbligato ad andare oltre, a superare se stesso per toccare le corde più sensibili, le più sottili del proprio essere e farle vibrare, sapendo che ci saranno determinate forze, entità e regioni che gli risponderanno. Quante volte vi ho parlato di questa legge acustica, la legge dell'eco? Dite, vi amo. Siete da soli, eppure c'è una moltitudine di voci che vi risponde, vi amo. se dite vi detesto, l'eco ripeterà anche questo. Dato che si tratta di una realtà sul piano fisico, perché non dovrebbe essere una realtà anche sul piano del pensiero? Prendete una palla e gettatela contro un muro. Se non vi spostate, la palla tornerà verso di voi per colpirvi. È la stessa legge dell'eco, la legge del contraccolpo. Anche in questo caso si conosce tale legge per quanto riguarda il piano fisico, ma non si pensa mai che la stessa legge esiste anche sul piano psichico. E già, e se si invia qualcosa di cattivo, non sapendo come spostarsi in un'altra regione per sfuggire al contraccolpo, un giorno o l'altro si riceve qualche tegola sulla testa. Ecco come tutto si spiega. Dal momento che le cose stanno così, bisogna decidersi a lavorare con altri metodi per ottenere risultati del tutto differenti. Non ci sono altre conclusioni da trarre. Finché non avrete compreso il segreto magico della legge di affinità, non otterrete mai grandi risultati. Ogni sentimento che provate è di una determinata natura e in virtù di questa legge va a risvegliare nello spazio forze della medesima natura e queste si dirigono verso di voi. Se il vostro sentimento è cattivo, il risultato sarà cattivo. Se è buono, allora riceverete qualcosa di buono. Grazie a questa legge è possibile attirare tutto ciò che si vuole dai grandi serbatoi dell'universo, ma a condizione di emanare, di proiettare pensieri e sentimenti della stessa natura. Sono questi pensieri e questi sentimenti a determinare la natura degli elementi e delle forze che verranno risvegliati molto lontano, da qualche parte nello spazio, e che prima o poi arriveranno fino a voi. Questa legge dell'affinità è per me la più grande chiave, il più grande arcano, la bacchetta magica. È su di esse che ho basato la mia vita. Conoscendo questa legge, io lavoro in una direzione precisa, pensando a tutto ciò che vi è di migliore e di più bello, e attendo che arrivi. Molte cose sono già arrivate, e altre arriveranno più avanti. Grazie a questa legge posso spiegarvi tutto: la struttura degli esseri umani, la loro intelligenza, la loro bontà, le loro cattiverie, le loro disgrazie, la loro fortuna, la loro ricchezza, la loro miseria, tutto. Guardate come la stessa cosa avviene anche nel mare per i pesci. Il mare contiene tutti gli elementi chimici, tutti i minerali, ed ecco che un certo pesce si forma un corpo colorato, brillante, fosforescente, mentre un altro si forma un corpo spento e brutto. Perché? Perché ciascuno di essi ha attirato le particelle corrispondenti. Ovviamente ciò avviene senza consapevolezza, ma ciascun pesce prende dal mare gli elementi che convengono alla propria natura. E per noi accade la stessa cosa. Noi siamo come pesci immersi nell'oceano eterico e siccome questo oceano contiene tutti gli elementi distribuiti dal Creatore, noi diventiamo questo o quell'altro, a seconda degli elementi che abbiamo attirato per formare il nostro corpo. È così che tutto si spiega. Per esempio, qualcuno è brutto, infelice, sempre ammalato. Forse ciò non deriva da questa incarnazione, ma da incarnazioni precedenti, nelle quali non si era né istruiti né illuminati, e perciò, nella propria ignoranza, si erano attirati elementi dannosi dei quali ora non si sa più sbarazzarsene. Ora, però, conoscendo la legge dell'affinità, che è la più fantastica legge magica, la base di tutta la creazione, occorre cominciare immediatamente un lavoro di trasformazione. E se non sarà possibile ristabilire tutto questo in un'incarnazione, lo sarà nella prossima. Senza la conoscenza di questa legge, miei cari fratelli e sorelle, ve lo dico, ve lo ripeto e ve lo sottolineo, non andrete molto lontano. ma se credete a questa legge che è assoluta, e se cominciate da oggi a suonare sul registro superiore della vostra tastiera, attirerete particelle di una natura talmente luminosa e preziosa che in voi tutto comincerà a ristabilirsi, dapprima sul piano mentale e astrale, infine anche sul piano fisico, perché tutti vedranno che siete diventati più simpatici, più radiosi, più intelligenti e anche più potenti. Allora verrete considerati diversamente, verrete accolti diversamente e il vostro destino cambierà. Nella vita tutto è collegato. Finché l'uomo non sa su quale legge sia basata l'esistenza e continua a devastare ogni cosa intorno a sé, ovviamente le forze della natura non possono aiutarlo a lungo. Esse sono costrette ad abbandonarlo. Possono aiutarlo per un certo tempo, ma se vedono che egli continua a distruggere tutto ciò che Dio gli ha dato, lo abbandonano. In seguito, poi, quanta tristezza, quanta lacerazione. Un vero inferno. Purtroppo ce ne sono molti che sono arrivati fino a questo punto. Quanti ne ho incontrati, e costoro non sapevano nemmeno come ci erano arrivati. D'altronde non potevo neanche spiegarglielo. Talmente era tutto oscuro e illogico nella loro testa. Essi non vedevano nessun senso, nessun ordine, niente. Sarebbe stato necessario ricominciare tutto dall'inizio, istruirli per anni, e soprattutto avrebbero dovuto avere la buona volontà di ascoltare. Ma non l'avevano, e non era in 5 minuti che potevo mostrare loro la concatenazione dei fatti, dove e quando avevano cominciato a smarrirsi, e come a poco erano arrivati a quella deplorevole situazione. Pochissimi sono in grado di accettare questa concatenazione di cause e conseguenze. Anche se la si mostra loro attraverso argomenti e prove quasi tangibili, non la vedono. In realtà tutto ciò che si verifica nell'esistenza o nell'universo è stato preparato precedentemente. Sì, e voi dovete prenderne nota, poiché questa grande verità sarà scritta anche nel Terzo Testamento, insieme a molte altre, come un punto irrefutabile. Nella vita sociale, economica, politica, psichica, religiosa, artistica o scientifica, nulla si verifica senza che ci siano stati precedentemente dei fattori, delle condizioni, ossia delle cause che hanno preparato un certo avvenimento. Se si immagina che le cose accadano così, senza una ragione, non si potrà mai essere accettati in una scuola iniziatica. La prima condizione che i grandi maestri dell'umanità esigono è la conoscenza della concatenazione di cause e conseguenze. Sapere che nulla si verifica senza una causa. In quel caso vi accetteranno, quindi cominceranno a lavorare su di voi e vi aiuteranno a migliorarvi. Ma se non credete a questa legge, chiunque voi siate, non vi accetteranno. Vi chiuderanno la porta perché vi considereranno un essere pericoloso. Anche questa è una cosa che ignorate. Vi do qui il più grande mezzo spirituale, la più grande chiave occulta. Ma quanti tra voi se ne serviranno? Servitene, se non altro per verificare che la natura è fedele e veritiera, che tutto ciò che è scritto nei libri sacri si realizza e che mai gli iniziati hanno ingannato gli esseri umani. Non sono mai state preparate le condizioni adatte a verificare la veridicità dei Vangeli. Allora, ovviamente, non ne si prende sul serio, ma preparate le condizioni adatte e vedrete che in essi tutto è assoluto. È detto, per esempio, cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. E voi credete che la gente sia pronta a verificarlo? Alcuni però l'hanno fatto, hanno cercato il regno di Dio e hanno visto che tutto il resto veniva dato loro. E io addirittura trovo che tutto il resto non abbia alcuna importanza. Cosa volete che sia tutto il resto per colui che ha già il regno di Dio dentro di sé? D'altronde non è stato detto: quando avrete il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato, ma bensì quando lo cercherete. Ciò vuol dire che prima ancora di averlo trovato, anche solo cercandolo, concentrandovi su di esso, auspicandolo, desiderandolo con tutte le vostre forze, senza nient'altro che sia lì a tentarvi o ad allontanarvene, vi verrà dato tutto il resto. Allora, tutto il resto, ciò che non è il regno di Dio, in che cosa consiste? Ebbene, sono le buone condizioni, il denaro, il tempo, la salute, gli amici, la libertà. Ecco cos'è tutto il resto. Le condizioni per ottenerlo. Sì, perché quando lo avrete, nulla potrà uguagliare il regno di Dio. Il regno di Dio è la sua giustizia, e non la nostra, che è basata sull'interesse. È uno stato di beatitudine, di armonia, di pace, di amore, di purezza, di perfezione e di pienezza. Dunque, cosa rimane da desiderare, dal momento che il regno di Dio comprende tutto? In ogni caso, nell'attesa di realizzare quel tutto, occorrono i mezzi, le condizioni. Il resto, quindi, è ciò che viene dato all'uomo quando egli cerca il regno di Dio. Detto questo, occorre cercare di verificare. Tuttavia, le altre cose che tentano la maggior parte degli esseri umani e che luccicano davanti ai loro occhi sono così tante che per il regno di Dio non ci sono candidati. Chi è veramente illuminato, invece, non cercherà altro che il regno di Dio e la sua giustizia, perché sa che la terra e il cielo gli apparterranno. Questo ovviamente non avverrà in 2 o 3 giorni, ma per chi è affamato e assetato solo di grandi cose, non esiste niente di più desiderabile. Provate, lanciatevi, e vedrete che tutto il resto impallidirà. Vi accorgerete che fino ad allora non avevate cercato altro che le delusioni, le ombre, il vuoto. Gli esseri umani cercano sempre ciò che è deperibile, illusorio e che in definitiva non porterà altro che dolori e pene. Ma per loro è difficile comprenderlo e cambiare. Per poter comprendere bisogna aver sofferto, essere stati delusi, infelici, calpestati. Io però non accuso e non critico nessuno, dico soltanto che a chi è giovane non è dato di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Occorre essere anziani, molto anziani, interiormente o esteriormente, per desiderare cose simili. Chi è giovane gioca ancora con le bambole, con i soldatini di piombo e con i castelli di sabbia. La sua età non gli permette di occuparsi di questioni più profonde, ma quando maturerà abbandonerà tutti i suoi divertimenti per dedicarsi a realizzazioni grandiose. Sì, occorre soffrire molto, occorre essere delusi, occorre toccare veramente il fondo e arrivare anche alla disperazione per comprendere che ciò che si desiderava non portava la pace, né la potenza, né la pienezza. Ma è impossibile spiegarlo a chi è troppo giovane. È necessario che i giovani facciano le proprie esperienze. Tutto questo è talmente lontano per loro. Essi dicono: sì, è bello, è profondo, è saggio, capisco, ma non mi dice niente. Io voglio i divertimenti, i piaceri. Ecco perché è impossibile istruire e illuminare tutti. Ciascuno deve fare il proprio cammino. Ma forse voi direte: se le cose stanno così, perché allora lei parla ugualmente a dei giovani, a degli adulti che sono ancora dei giovani, che hanno ancora bisogno delle loro bambole e dei loro soldatini di piombo? Vi spiegherò il perché. Conosco la natura umana, ho percorso molte strade e ho fatto abbastanza esperienze per sapere che né le conferenze, né le prediche, né i libri, niente può far allontanare certe persone dalle loro cattive abitudini e dai loro piaceri nocivi. ma io continuo a istruirle perché comunque può servire a qualcosa. Guardate i bambini che sono qui e che mi ascoltano. Forse non prendono sul serio quel che dico, d'accordo, ma le mie parole comunque si registrano nella profondità della loro memoria o del loro subcosciente e più avanti, quando cominceranno a soffrire e a bruciarsi perché avranno trasgredito certe leggi, le verità che avevano ascoltato quando erano piccoli appariranno alla loro coscienza. Questo non vuol dire che si correggono subito i propri errori, no. Forse ricominceranno, ma diranno: questa volta non sono riuscito ad agire bene, ma ci riuscirò la prossima volta. Dunque, queste impronte, queste registrazioni non saranno ancora riuscite a strapparli alle loro inclinazioni. Ma in ogni caso la luce sarà sempre lì, li attirerà un po' e li influenzerà nelle loro decisioni. Avrete sentito parlare di quel transatlantico che ha urtato un iceberg? Ebbene, si tratta dello stesso fenomeno, ma in senso negativo. Esso è affondato perché nel costruirlo avevano dimenticato un minuscolo frammento di ferro nella bussola, e siccome quel frammento di ferro attirava impercettibilmente l'ago, la direzione risultava falsata. Ovviamente, dopo chilometri e chilometri, la nave si era considerevolmente allontanata dalla propria rotta. Infatti, anche se alla partenza la differenza non è che un angolo di un millesimo di grado, dopo miliardi di chilometri, tra il punto in cui si arriva e quello in cui si voleva arrivare, vi è un tale scarto che tra questi due punti si potrebbero collocare parecchi sistemi solari. Supponete ora che un iniziato abbia fatto scivolare una pagliuzza d'oro, si tratta di un simbolo ovviamente, nella mente di un uomo che si dirige verso l'inferno. Questa pagliuzza farà incessantemente deviare il suo ago e un bel giorno, anziché essere perduto, l'uomo sarà salvato. Egli dirà: eppure andavo verso l'inferno. Guardate invece ora dove sono arrivato. Accidenti, tutta questa gente che mi attende con allori e corone. Ma non era qui che volevo andare a finire io. Eh sì, e tuttavia è finito proprio là, perché qualcuno gli ha messo nella testa una particella d'oro puro. Ovviamente tutto questo dopo molte peripezie. Ecco come un maestro può fare comunque qualcosa pur sapendo che è impossibile aiutare tutti immediatamente. Sono venute da me molte persone e ve ne sono alcune alle quali non sono mai riuscito a far comprendere su quali leggi si è basata la vita. Se avessero potuto capire, avrebbero evitato delle disgrazie, delle cadute e dei capitomboli, ma non hanno potuto. E se adesso mi domandate ancora: ma perché con loro non è riuscito? Eppure lei ha degli argomenti e dei metodi la cui efficacia è stata riconosciuta da molti. La risposta è un po' triste. Il fatto è che su certi individui grava un karma terribile ed è questo karma che impedisce loro di comprendere. Se costoro comprendessero, sfuggirebbero alle sofferenze. Il karma rimarrebbe a mani vuote, non potrebbe riuscire a punirli, a farli pagare, ma dal momento che sono obbligati a pagare, cioè a soffrire molto, il karma offusca la loro comprensione e non permette loro di vedere la veridicità delle mie parole. Ecco la risposta. Da oltre 50 anni ho avuto la possibilità di studiare gli esseri umani e di osservare lo svolgersi della loro vita. E quando constato come alcuni sono finiti male, mentre altri, al contrario, hanno avuto una buona riuscita, vedo quanto è vero tutto ciò che vi sto dicendo. Comunque la mia conclusione è che occorre sempre cercare di aiutare gli esseri umani. Anche se le condizioni sono deplorevoli, anche se sembra inutile, bisogna sempre lasciar loro un elemento, qualcosa, come un seme deposto nella loro anima, nel loro subcosciente, affinché un giorno si ricordino che voi avete cercato di fare qualcosa per loro. Avete fatto un gesto, seppure minuscolo, avete dato loro un buon consiglio o uno sguardo benevolo, e un giorno, durante un momento terribile, forse se ne ricorderanno. Io ne ho fatto spesso l'esperienza. Molti sono tornati anni dopo semplicemente perché avevo dato loro una piccola cosa, un consiglio, una buona parola. Questa piccola cosa si è ingrandita in loro e un bel giorno se ne sono ricordati. Allora, anche voi non dovete mai essere intransigenti, inflessibili e implacabili, neppure verso coloro che sembrano condannati a non trovare mai la strada giusta durante questa incarnazione. Non si sa mai cosa può accadere e bisogna sempre provare a lasciare qualcosa di buono nella loro mente e nella loro anima. Ma torniamo alla pace. Non crediate che cambiando appartamento, amici, professione, paese, religione, marito o moglie avrete la pace. Se fosse così facile, sarei stato il primo a farlo. Ma io non credo che la pace possa dipendere da questo tipo di cambiamenti. Ed è bene che neppure voi lo crediate. Un attimo di tranquillità, un po' di respiro, questo sì, ma subito dopo, ovunque voi siate, vi assaliranno altri tormenti, perché non avete compreso che la pace dipende da un cambiamento nel modo di pensare, di sentire e di agire. E anche se rimarrete negli stessi luoghi e nelle stesse difficoltà, avrete la pace. La vera pace non dipende dalle condizioni esterne. La pace viene da dentro e scaturisce, vi pervade, malgrado le turbulenze e le frenesie del mondo intero. È come un fiume che discende dalle vette. E quando possedete questa pace e siete in grado di riversarla, di diffonderla come qualcosa di reale, di vivo, quando fate un lavoro sul mondo intero portando la pace agli altri, a quel punto diventate un altro essere, vi elevate nella gerarchia. Siete un figlio di Dio, rappresentate Dio sulla terra, perché in virtù della legge delle corrispondenze universali voi propagate le medesime benedizioni, le medesime ricchezze e i medesimi splendori che si trovano in alto. Tuttavia, a causa del loro egoismo, del loro orgoglio e della loro malvagità, gli esseri umani non trovano mai la pace. Guardateli, fanno del loro meglio, ma non possono trovarla perché non sanno cosa sia. Hanno un po' di tregua, come i prigionieri che vengono mandati a passeggiare per qualche minuto, o come i cavalli o i cani che si lasciano correre per un po'. Ecco, un po' di libertà. E loro ne approfittano, perché sanno che saranno di nuovo rinchiusi e legati. Non sono liberi. E neppure gli esseri umani sono liberi, perché vengono sfruttati da forze inferiori. Un giorno ebbi con uno scrittore una conversazione su questo argomento. Avevo detto in una conferenza che l'uomo viene utilizzato e sottomesso dall'entità del piano astrale, ed egli era indignato. Non voleva accettare il fatto che degli spiriti si servissero degli umani e li sfruttassero. Lo lasciai parlare per un po' e poi gli dissi: «Lei che ha scritto dei libri, Dio mio, quanto è lontano dall'avere un'autentica comprensione delle cose!» È stupito, indignato e ha ragione, però adesso le mostrerò ciò che non ha mai visto. Non ci sono forse persone che strappano la pelle agli animali per farne pellicce e venderle? E altri non uccidono forse gli animali per fare con loro carne, prosciutti e sanguinacci? Non li sfruttano forse per nutrirsi e arricchirsi? Se gli esseri umani sono così ingiusti e crudeli nei confronti dei loro fratelli minori, gli animali, perché non dovrebbe esserci qualcun altro nel mondo invisibile che fa lo stesso con gli umani, che prende la loro carne per farne sanguinacci o che strappa loro la pelle puoi venderla da qualche parte? Anche laggiù ci sono dei commercianti. A quel punto ovviamente non sapeva più cosa rispondere. Se poi volessi approfondire oltre la questione, quanti pensatori e scrittori sono appropriati delle ricerche di altri per vantarsene o per arricchirsi, senza rendersi conto che agivano esattamente come chi fa prosciutti e salsicce con la carne degli animali. Dov'è la loro onestà? Dov'è la loro nobiltà? Vedete, gli argomenti non mi mancano. Le persone pongono domande, sono indignate, ma è perché non hanno studiato come si svolgono le cose nella natura. E se un giorno ci dovessero essere questioni che non vi sono molto chiare e che vi indignano, ebbene, venite e ne parleremo. Forse vi mostrerò alcune piccole cose che non avevate visto e che vi daranno la risposta. Per non porsi continuamente quesiti insolubili, l'uomo deve entrare in una scuola iniziatica, perché solamente qui comprenderà il posto di ogni cosa e le grandi leggi dell'esistenza. Allora avanzerà e risolverà tutti i suoi problemi. Quando Buddha diceva: «Beati coloro che hanno raggiunto l'estasi attraverso la contemplazione della verità profonda e autentica che riguarda il mondo e la loro esistenza», sottintendeva questa conoscenza delle corrispondenze, vale a dire degli scambi e delle affinità che esistono tra l'uomo e l'universo. La pace è la condizione indispensabile per l'estasi. La pace apre la porta dell'estasi. Per avere questa pace, però, bisogna preparare il terreno, vale a dire liberarsi, pagare tutti i propri debiti affinché nessuno venga più a disturbarvi per reclamare qualcosa. Se siete inseguiti da un'orda di creditori, come volete avere la pace? Scappando via da quei creditori, direte, sottraendosi a loro. D'accordo, ma come sottrarsi ai creditori che sono dentro di voi, ossia i pensieri e i sentimenti che vi perseguitano? Dunque, ragionare così significa non avere un sapere e delle conoscenze veritiere. Non illudetevi, i pensieri e i sentimenti vi raggiungeranno sempre. Per avere la pace bisogna prima liberarsi risolvendo tutti i problemi personali. E quando finalmente si è liberi dalle sofferenze, liberi dalle preoccupazioni, dalle malattie, dai debiti, dalle debolezze, insomma, liberi, a quel punto si è nella pace. Eccomi, cari fratelli e sorelle, non fatevi illusioni. Mettetevi bene in testa tutte queste grandi leggi. Per avere la pace, per divenire un figlio di Dio, occorre ristabilire l'accordo, l'armonia con il mondo divino. Solo che, naturalmente, è necessario che qualcuno vi spieghi i legami, le affinità, le corrispondenze e le linee di forza che collegano le cose tra loro. Per me è chiaro, è molto chiaro. Io vedo quell'ossatura, vedo come è costruito l'universo, come tutto è collegato. Purtroppo, spesso, questa scienza manca. Ho incontrato molti eruditi, scrittori, artisti, filosofi, professori, medici, e ho visto che a loro mancava il sapere di cui vi parlo. Avevano sicuramente molte altre conoscenze, ma non si trattava ancora della scienza iniziatica, divina. Tutti sono fieri del proprio sapere, poiché questo offre molte possibilità, soprattutto un buon posto nella società e del denaro. Tutti sono fieri di avere qualche laurea o qualche decorazione, ma ciò non apporta la pienezza, né la libertà, né la gioia. Allora ne ho concluso che quel sapere è magnifico, utile, perfino indispensabile, visto che procura qualche vantaggio materiale, ma non è sufficiente, poiché non migliora gli esseri, li lascia ancora deboli, cattivi, avari, egocentrici. Il sapere degli iniziati, invece, non vi darà denaro, né una posizione, né una professione, nulla, ma vi porterà la pace, la liberazione e la pienezza. In realtà io sono favorevole a entrambi. Penso che il sapere ufficiale sia necessario per avere un lavoro come tutti, per assicurarsi da vivere e non essere un fardello per gli altri. Ma senza il sapere iniziatico la vita non ha senso. Se parlate di quest'ultimo a coloro che possiedono il sapere ufficiale, essi non vi capiranno, crederanno che il proprio sia sufficiente. Ma allora perché non può trasformare nessuno? Potete leggere tutti i libri e conoscere tutte le scienze, ma rimarrete gli stessi, anche se il cervello ha la possibilità di registrare tutto il sapere del mondo e perfino 100 volte di più. Sì, la natura ha preparato il cervello in una maniera tale che esso può abbracciare tutto l'attuale sapere, tutti i libri della terra, e rimarrebbe ancora spazio. Sono incredibili le sue possibilità. In realtà esiste un altro cervello, ancora più antico e più importante di quello che noi conosciamo, e nel quale sono nascoste le più grandi potenze, le più grandi ricchezze. Questo cervello, che è situato più in basso del cuore e dei polmoni, verso il centro dell'essere umano, contiene un sapere registrato, condensato da milioni di anni, ma sarebbe troppo lungo parlarvene oggi. Dunque, vi dico che non diventerete migliori, non vi trasformerete accumulando cognizioni nella vostra testa. Certo, grazie a queste cognizioni potrete ampliarvi, estendervi, ma solo in superficie. Certamente straordinari per le vostre conoscenze, come un ufficio informazioni. Ma per quanto riguarda il carattere, le virtù, le qualità, niente. Resterete sempre timorosi, deboli, sensuali e miseri come prima. Viceversa, con il sapere spirituale, il sapere divino, che vi obbliga ad andare in profondità e in alto, non potrete più rimanere gli stessi. A partire dal momento in cui conoscerete bene qualche verità, sarete obbligati a trasformarvi, a diventare migliori, e allora sarete in grado di aiutare gli altri e di salvarli. Diverrete un sole. Beati coloro che sanno spogliarsi delle illusioni e delle superstizioni, diceva Buddha. Ebbene, il sapere ufficiale è ancora illusione, è Maya. Le illusioni, come le sofferenze, sono necessarie nella vita per raggiungere la divinità. Sì, sono necessarie benché siano delle illusioni, ma un giorno bisognerà spogliarsene. Ora, se riuscite a comprendere che i due tipi di sapere, il sapere ufficiale e il sapere iniziatico, sono entrambi necessari, sarà meraviglioso. A tutti coloro che sono venuti a chiedermi se dovevano interrompere i loro studi universitari per consacrarsi solo al nostro insegnamento, io ho sempre detto: no, il sapere ufficiale, le lauree, eccetera, sono cose necessarie per la vita sulla terra. Coraggio, finite i vostri studi e l'altro sapere potrete averlo ugualmente. Non ho mai consigliato di abbandonare gli studi scolastici o universitari, salvo in casi eccezionali. Se invece ci fosse stato qualcun altro al mio posto, avrebbe senza dubbio consigliato a tutti di abbandonare ogni cosa per venire a imparare solamente qui. Non mi si può dunque accusare di grettezza, di fanatismo o di bigotteria. Io sono aperto, molto aperto. Tuttavia, adesso sarebbe troppo lungo entrare nei dettagli dei programmi e vedere se quel che si chiede agli studenti sia basato su una conoscenza veritiera della natura umana, o se invece le conseguenze che ne derivano e che sono spesso catastrofiche per l'equilibrio e la salute degli studenti non siano totalmente in contraddizione con il sapere iniziatico, il cui scopo è quello di creare delle divinità e non dei malati. Ecco dunque le poche parole che volevo dirvi oggi a proposito dell'affinità. Essa è per me la parola più significativa, una parola magica. Ora spetta a voi tutti a tirare dall'oceano cosmico gli elementi migliori, i più radiosi, i più sottili, per costruire il vostro corpo di gloria, il corpo dell'immortalità, il corpo di luce che è in ciascuno di voi. Questo corpo di gloria è menzionato nei Vangeli, ma non ci sono molte informazioni su di esso. Ne ho parlato un giorno a Videlinate, in Svizzera. Un pastore tra i più celebri di Ginevra, un uomo molto aperto e di ampie vedute, ha assistito alla mia conferenza e dopo è venuto da me. Era meravigliato, incantato e mi ha detto: «Non è mai stato spiegato cosa sia questo corpo di gloria, ma è proprio ciò che mi interessa. Potrebbe dirmi ancora qualcosa riguardo a questo?» Figuratevi se non gli ho detto qualcosa. Ero felice di parlare con lui, perché tutto il suo essere viveva, vibrava e irradiava la vita spirituale. Il corpo di gloria lo abbiamo in noi, ma dobbiamo fornirgli dei materiali affinché si possa formare. Come? E come fa la madre a formare il suo bambino? Mangiando, bevendo, respirando, pensando, vivendo, ella gli fornisce dei materiali e il bambino si sviluppa sempre di più. È lei che lo forma, ma non può crearlo. Neppure noi possiamo creare il Cristo in noi. Per concepirlo occorre anzitutto che la nostra anima venga fecondata dallo spirito cosmico. E in seguito, come la madre, potremo formarlo con tutto ciò che noi stessi emaniamo, con tutto ciò che di migliore riusciamo a vivere. Quando di tanto in tanto sperimentiamo degli stati di coscienza molto elevati, quando abbiamo il desiderio di abbracciare il mondo intero, di lavorare per il Signore, di spogliarci di qualche cosa, di fare qualcosa di nobile e di grande, a quel punto le particelle che noi emaniamo vanno ad aggiungersi al nostro corpo di gloria. Ecco come farlo crescere. Può essere formato solo dal meglio di noi. E se lo nutriamo a lungo con la nostra carne, con il nostro sangue, con il nostro fluido e con la nostra vita, un giorno esso comincerà a brillare, a splendere, e diventerà molto forte, molto potente, invulnerabile, immortale, perché è formato da materiali che non arrugginiscono, che non si ossidano, che sono eterni, e farà prodigi dapprima in noi stessi, in seguito al di fuori di noi. È attraverso il corpo di gloria, il corpo di luce, che il Cristo può compiere miracoli. Ciascuno di noi porta in sé un germe del Cristo che può far sviluppare. E torniamo così alla legge di affinità. Non potete formare questo corpo di gloria se non attraverso i migliori pensieri e i migliori sentimenti, cercando sempre di restare saldamente aggrappati al mondo della luce, al mondo divino. Anche quando siete assaliti da stati d'animo spaventosi, dovete cercare di superarli. Sì, dovete riprendere il controllo e dire: supererò tutto questo, mi manterrò a galla, come quella piccola rana che era caduta in un recipiente pieno di latte. Non poteva più uscirne e sarebbe annegata, ma fece talmente tanti sforzi, si dibatté talmente tanto a destra e a sinistra, che trasformò il latte in burro e, appoggiandosi su di esso, saltò fuori dal recipiente. Anche l'essere umano può sempre mantenersi a galla, uscire da tutte le difficoltà, ma è necessario che cerchi di riprendere il controllo di sé e faccia degli sforzi, altrimenti annegherà. Vedete, bisogna essere come quella piccola rana. Quando l'uomo riesce a superare se stesso, può attirare a sé tutte le particelle più luminose dall'oceano eterico per saldarle al suo corpo di gloria. Ed è così che egli diviene un figlio di Dio. Queste particelle può ottenerle già a partire da oggi, inizialmente in piccola quantità, poi sempre di più ogni giorno, quello che noi facciamo ogni mattina presso il sole. Ci allontaniamo dalla terra, ci uniamo al cielo, al sole, da cui prendiamo qualche particella molto luminosa che aggiungiamo al nostro corpo di gloria. Ma in realtà, che ci si trovi in una stanza, al sorgere del sole, in una chiesa o sulla vetta di una montagna, si tratta dello stesso processo e si possono sempre cercare, trovare e attirare le migliori particelle. Ecco ancora una pagina del vero sapere che la maggioranza degli esseri umani non conosce. Essi si pavoneggiano, imbrogliano, si danno delle arie, ma in realtà non hanno la più pallida idea di cosa sia il vero sapere. Di loro non si può certo dire, beati perché sanno. Essi hanno studiato tutto, ma non hanno studiato se stessi né tutta la natura vivente e intelligente intorno a loro. Non voglio sminuire il valore e il merito di tutti coloro che hanno contribuito al progresso della scienza. Per esempio, io ammiro chi, come Fabre, ha osservato gli insetti. Quante cose si possono imparare da loro? Ci sono anche degli studiosi che hanno consacrato la propria vita a studiare unicamente le zanzare o i conigli o i rospi. Altri ancora studiano solo i microbi. Ma non si può dimenticare il Signore per studiare un certo tipo di microbi. Ma tutti trovano che sia glorioso, straordinario, magnifico. Ovviamente è normale che si faccia di tutto per sbarazzarsi di queste bestiole che devastano l'umanità. Però non si fa nulla per sbarazzarsi di altri microbi che devastano e distruggono le anime e gli spiriti. Gli esseri umani devono imparare a concentrarsi sull'essenziale, vale a dire su ciò che può trasformare la loro esistenza. Può lo studio di un rospo trasformare la vostra esistenza? Ma è proprio agli studiosi che fanno questo genere di ricerche che si concede tutta la gloria del mondo. E chi li glorifica? Gli ignoranti. Infatti, cosa c'è di così glorioso nell'occuparsi per tutto il giorno di una cosa minuscola, sempre la stessa, mentre il mondo intero va a rotoli e vive nelle tenebre? Ad esempio, si pensa che studiando le zanzare forse si potranno salvare gli uomini dalla malaria. D'accordo, l'idea è molto buona, ma io penso che la malaria esisterà sempre, perché questa malattia non proviene solamente dalle zanzare, ma è anche il risultato di uno stato deplorevole della coscienza umana. Se gli esseri umani mettessero ordine in se stessi, nessuna zanzara potrebbe trasmettere la malaria. Questa è la mia filosofia. Per quale ragione le zanzare sono così forti? E perché ogni anno centinaia di migliaia di uomini muoiono per malattie causate da insetti o da microbi di ogni tipo? Ciò accade perché essi sono predisposti a contrarre quelle malattie. Il loro sangue non è puro. Se avessero il sangue puro, nessun insetto, nessun microbo potrebbe nuocere a loro. Facciamo un esempio. Avete della polvere da sparo. Se questa polvere è asciutta, si infiamma e può causare delle esplosioni. Bagnatela un po' ed è finita. Non potrete più accenderla. Dunque, le cose si realizzano solo in certe specifiche condizioni. Perché il sangue è così suscettibile di contaminazione? Perché contiene alcuni elementi impuri. Se si potesse espellerli, se si purificasse il sangue, nessun microbo potrebbe agire e l'uomo sarebbe protetto, invulnerabile. Ecco perché, anziché studiare solamente le zanzare, occorre insegnare all'uomo a purificarsi e a lasciare tranquille le zanzare. Ma soprattutto, come ho detto in altre conferenze, piuttosto che uccidere le zanzare, sarebbe meglio eliminare le paludi. Infatti, finché si conservano le paludi, ci saranno sempre delle zanzare. Da un punto di vista simbolico, le paludi rappresentano le condizioni deplorevoli che sono in noi. Finché non si cambiano queste condizioni, il male sarà sempre presente con le guerre, le miserie, le malattie. Bisogna comprendere che è necessario innanzitutto sopprimere le cause che provocano l'indebolimento, la vulnerabilità, e spesso queste cause si trovano là dove non le si cerca. Se un giorno si riuscirà a prosciugare le paludi, le zanzare spariranno. Non ci saranno più le condizioni adatte a loro. Quando sono stato in Israele mi hanno mostrato delle antiche paludi che si era riusciti a bonificare e a renderle fertili. Prima non erano altro che luoghi favorevoli a disagi di ogni genere e ora sono giardini pieni di fiori e di frutti. Se si sapesse fare la stessa cosa interiormente, esteriormente è facile, certo. Chi non sa che per sopprimere le zanzare occorre bonificare e riempire di terra le paludi? Io però parlo di un campo che si ignora. L'uomo non si preoccupa abbastanza della propria vita interiore per migliorarla sbarazzandosi di certe debolezze. Queste debolezze, per la legge dell'affinità, premono i tasti di quel pianoforte di cui vi ho parlato poco fa e producono vibrazioni che attirano elementi nocivi di cui non ci si può più disfare. Ecco perché occorre riuscire a sbarazzarsi di tutte le proprie debolezze e tendenze dannose, affinché non ci siano più elementi in grado di attirare le entità maligne, poiché tali elementi sono un nutrimento che attira gli insetti, le vespe e le formiche. Quante volte l'ho verificato? Guardate il mio chalet, è ben costruito, non ci sono fessure, tutto è perfettamente a tenuta stagna, ermeticamente chiuso. Ma non appena lascio in giro delle piccole cose sul tavolo o sulla credenza, arrivano le formiche. Da dove vengono? Come hanno fatto a trovarle? Esse hanno delle antenne e sanno come dirigersi da lontano. Sono molto sapienti, giacché hanno scoperto le antenne e i radar prima dei nostri scienziati. Altrimenti come potrebbero vedere attraverso i muri che c'è qualcosa da mangiare? Se togliessi quel cibo, esse scomparirebbero. Ma io lo lascio e dico alle formiche: ecco, vi do un'ora per sparire. Ma prima di tutto convoco il loro capo, perché hanno un capo, ed è a lui che devo dare degli ordini, non alle altre formiche. E il capo si incarica di comunicarli a loro. Con quale mezzo? Attraverso onde elettriche? La questione non è ancora stata ben studiata. In ogni caso gli dico: se entro un'ora non avrete lasciato questo posto, guai a voi. Vi annegherò o userò l'insetticida. Sarò terribile. Vi do un'ora per andarvene. Quindi mi dedico al mio lavoro. Quando poi torno, non c'è più una sola formica. Si sono defilate. Ma se non avessi dato loro l'ordine di andarsene, sarebbero rimaste lì per giorni interi. Tutto questo mi ha fatto riflettere e scoprire molte cose. Si possono e si devono trarre grandi verità dai più piccoli fenomeni dell'esistenza, solo che è necessario soffermarvisi e le persone non si soffermano mai. Non c'è stato che un Newton a occuparsi di una mela che cadeva. Per migliaia di anni si erano viste mele cadere, senza attribuire a ciò alcuna importanza. Cosa poteva esserci di tanto straordinario? Era normale. Ma se ci si soffermasse su molte altre cose, si supererebbe anche Newton. Ci sono tantissime altre scoperte da fare. Ma per il momento lasciamo tranquille le mele e soffermiamoci ancora sulla pace. Come ottenerla? Come non avere più desideri bizzarri ed egoistici che impediscono alla pace di entrare in noi? Come armonizzarci con tutto l'universo e con tutte le creature? Potete anche soffermarvi sul corpo di gloria e soprattutto sulla legge dell'affinità, perché è questa legge che vi darà la possibilità di trasformarvi e costruirvi l'avvenire che desiderate. E ancora potete soffermarvi sulle parole microcosmo e figlio di Dio, per meditare su di esse. Ve l'ho detto, Dio è il macrocosmo e figlio di Dio è il microcosmo, ma sul piano dello spirito. Un figlio di Dio è un microcosmo che si trova in corrispondenza assoluta con suo padre. Noi siamo tutti figli di Dio, ma solamente in potenza, dei figli di Dio che non sono ancora arrivati a maturare, perché non vibriamo in perfetta armonia con Lui. Siccome siamo ancora deboli, ignoranti e cattivi, non possiamo ancora essere dei veri figli di Dio. Un vero figlio di Dio non può essere ignorante, né debole, né cattivo. Per me tutto questo è talmente chiaro. La chiarezza, sì, che tutto non sia più disorganizzato, sparpagliato, con le pietre da una parte, il cemento dall'altra, eccetera, ma ogni cosa sia al suo posto, come in un edificio. Per anni e anni ho lavorato solo per contemplare e comprendere la struttura di quell'edificio che è l'universo. Sì, per anni. Era l'unica cosa che mi interessava e mi sono sdoppiata giorno e notte per avere la visione chiara di quell'ossatura. Sapevo che tutto il resto era senza importanza, mentre l'essenziale era vedere la struttura. Non è un male studiare la molteplicità dei fatti e dei fenomeni del piano fisico, ma è solo elevandosi fino al mondo delle leggi e dei principi che si può avere una visione chiara della struttura del mondo. Mi ci sono voluti anni per riuscirci, ma oggi ce l'ho, ed ecco perché posso istruirvi, illuminarvi, consigliarvi, perché mi riferisco sempre a quel modello. Finché si cerca solo in basso, nel mondo dei fenomeni, finché si prendono i propri modelli solo nel campo delle apparenze, non si può conoscere la realtà vera delle cose e prima o poi ci si trova in un vicolo cieco. Quante cose da rivelarvi! Sono ancora pochissimi coloro che riconoscono il valore della filosofia che vi do, ma esistono nel mondo forze più potenti degli uomini e un giorno tali forze li obbligheranno ad apprezzare questo insegnamento secondo il suo giusto valore. Ecco perché non mi preoccupo. Vivo con la convinzione che prima o poi ogni cosa sarà al suo posto. Per il momento tutto è sottosopra. Ciò che ha valore viene ridicolizzato, mentre quel che non ha alcun valore viene messo al primo posto. E a loro, ai gioielli, alle case, alle automobili che viene dato un valore straordinario. E alle idee? Nessun valore. Ebbene, è il contrario di ciò che ho visto nell'edificio cosmico. Lassù, nel mondo divino, al primo posto c'è un'idea, una verità. Ecco cosa viene tenuto in considerazione in alto, un'idea, e tutto il resto viene dopo. Ma gli esseri umani, che hanno capovolto ogni cosa, hanno messo al primo posto ciò che l'intelligenza cosmica aveva messo all'ultimo, e viceversa. Questo però non durerà per sempre, poiché anche qui esiste una legge delle corrispondenze secondo la quale la bellezza interiore deve essere rivestita di bellezza esteriore e viceversa. È così che l'intelligenza della natura ha disposto le cose. Ma nel mondo umano, evidentemente, accade spesso il contrario. Gli uomini più viziosi e diabolici sono circondati da quanto c'è di più ricco e sontuoso, mentre coloro che hanno le più grandi qualità non possiedono esteriormente ciò che corrisponde a tali qualità. Infatti, dal momento che essi sono al di sopra di ogni cupidigia, non fanno niente per impadronirsi delle ricchezze che non hanno, e così possiedono a malapena qualche briciola sul piano fisico. Esteriormente nulla corrisponde a tutto lo splendore che è in loro. Tutto è capovolto. In un lontano passato, quando veniva rispettato il vero ordine delle cose, tutti coloro che erano poveri interiormente erano poveri anche esteriormente, mentre coloro che erano ricchi interiormente lo erano anche esteriormente. Dio ha tutte le qualità e le virtù e possiede anche tutta la ricchezza dell'universo. Solo qui, presso gli umani, quest'ordine non esiste più. Ma poiché la legge è assoluta, tutto ciò che è in basso deve essere come ciò che è in alto. Un giorno si avrà un altro ordine e ciascuno troverà il proprio posto. Coloro che sono ricchi di intelligenza, di bontà e di nobiltà avranno anche tutte le ricchezze esteriori, mentre coloro che non hanno queste qualità non possederanno nulla. Ovviamente non saranno gli esseri umani a ristabilire quest'ordine, poiché essi non sanno chi merita e chi non merita. Ciò sarà opera dell'intelligenza cosmica, perché nell'universo la legge delle corrispondenze è una legge assoluta. Per il momento essa esiste dappertutto fuorché sulla Terra, ma anche sulla Terra un giorno questa legge dovrà essere ristabilita. Direte, ma perché questa legge, che si può osservare fra le piante, gli animali e i minerali, non viene rispettata dagli uomini? Perché essi si sono troppo esercitati a mascherarsi per imbrogliare. In loro tutto è camuffato, un teatro. Essi infatti hanno la possibilità, Dio ha dato loro questa possibilità, di dissimulare. Tuttavia non potranno continuare così a lungo. l'intelligenza della natura ristabilirà anche tra gli uomini questa corrispondenza che esiste dappertutto. Guardate gli animali, per esempio. Quando sono cattivi, velenosi, ebbene, anche esteriormente è possibile riconoscerli e prendere alcune precauzioni o mettersi in salvo. Gli avvoltoi, i serpenti, gli scorpioni o le piovre hanno qualcosa di inquietante, di ripugnante. Il loro aspetto esteriore corrisponde esattamente a ciò che sono interiormente. E per i minerali è la stessa cosa. I metalli preziosi e le pietre preziose possiedono virtù che le pietre comuni non possiedono. Si tratta di un argomento molto ricco, molto vasto, e sono tentato di esplorarlo un giorno. Ma prima di tutto sono i principi che mi interessano, le regole, gli esercizi e i metodi grazie ai quali l'uomo può progredire e trasformarsi. Le altre cose non sono che briciole della scienza esoterica, cose non essenziali. L'essenziale sono i principi. Se mi avete compreso, già a partire da oggi potrete ottenere grandi risultati producendo, attraverso i vostri pensieri e i vostri sentimenti, vibrazioni ed emanazioni molto più elevate e armoniose, che se ne andranno lontanissimo nello spazio a cercare tra miliardi di elementi quelli che a loro corrispondono. La legge dell'affinità. Con essa si può fare tutto, ma occorre saperlo e occorre perseverare. Con la chiave che vi ho dato oggi potete ricostruirvi, trasformarvi, diventare un arcangelo, una divinità. Sì, potete farlo, ma ovviamente occorre del tempo. Immaginate di aver ordinato l'edificazione di un palazzo. Può darsi che esso sia già in costruzione, ma non sia ancora concretizzato nella materia. E voi? Voi siete sempre nella stessa vecchia baracca. Ma quel palazzo arriverà. Dato che lo avete ordinato, se lo avete pagato, arriverà sicuramente. In altre conferenze vi ho spiegato come la volontà lavora sull'immaginazione. Tuttavia, occorre molto tempo prima che il lato sottile ed eterico del pensiero si condensi e si concretizzi. Quindi non crediate che, non essendosi i vostri desideri ancora realizzati nel mondo visibile e tangibile, essi non si stiano già realizzando da qualche parte. Molte cose sono già in viaggio, miei cari fratelli e sorelle, solo che voi non le vedete. Spesso vi ho sentiti dire: «Sono anni e anni che lavoro, prego, medito, ma non ho alcun risultato». Quanto vi sbagliate! Parlare in questo modo vuol dire non aver imparato nulla da questo insegnamento straordinario. Sì, perché c'è una cosa che dovete sapere. Per avere dei risultati materiali attraverso il lavoro spirituale occorre molto tempo. Sento che talvolta pensiate anche riguardo a me. Lei sostiene di svolgere un lavoro, ma dove sono i risultati? Non si vede nulla. Per il momento, forse. Ma il fatto è che io non amo intraprendere cose facili e di rapida realizzazione. Mi sono lanciato su quanto vi è di più difficile e di più lenta realizzazione. Ecco perché non vedete granché. Io però vedo. Vedo i vostri progressi e le vostre trasformazioni. Se volessi delle cose facili, esse si vedrebbero più rapidamente o si sarebbero già realizzate. Come accade per alcune piante, che in qualche mese danno già dei frutti. Ma le mie piante sono di una natura tale che necessitano di molto più tempo per crescere e dare frutti. Ma che frutti? Se credete che io vi stia ingannando, siete liberi di crederlo. Ma io so quello che so. A interessarmi e ad attirarmi sono le cose molto difficili, quasi irrealizzabili. Perché chiedere ciò che è facile e non durerebbe? Vale la pena lavorare solo su qualcosa il cui splendore supera l'immaginazione. Prendete qualcuno che dedicherà 5 o 6 anni per diventare medico, ingegnere o chimico. Cosa sono 5 o 6 anni? perché invece non concentrarsi su una qualità che potrebbe sviluppare veramente soltanto dopo secoli? Per esempio l'intelligenza divina, la bontà celeste, la padronanza di sé. Credete forse che in 4 o 5 anni potrete ottenere una laurea in padronanza di sé? Ebbene, è su questo che bisogna ostinarsi, su ciò che non è facile. In qualche mese si può ottenere un diploma di manicure o di pedicure. È facile, troppo facile. Ora invito gli esseri umani a entrare in altri campi, a intraprendere altre attività. E vedremo se in 5 o 6 anni o 10 anni otterranno delle lauree. Occorrono secoli per ottenere una laurea di questa natura. Sì, ma ne vale la pena. Quanto a me, non è forse vero che io ho intrapreso la cosa più difficile? Trasformare gli esseri umani è pressoché impossibile, irrealizzabile, ma è ciò che mi tenta ed è ciò che voglio. Trasformarvi tutti, senza eccezioni, rendervi felici, sani, liberi, ricchi e darvi la pienezza. È possibile, ma certo, grazie alla vostra buona volontà. Supponiamo ora che certi filosofi sostengano che io mi sono sbagliato nello scegliere un compito la cui insensatezza è stata provata da molto tempo, e che io sia da compatire perché credo ancora che gli esseri umani siano perfettibili, che una scintilla divina sia deposta in loro, che il regno di Dio si instaurerà sulla terra, mentre tutti gli avvenimenti del mondo sembrano dimostrare esattamente il contrario. A questo risponderò che la natura umana è soggetta a sbagliare, che molti si sbagliano nella vita, ma ciascuno ha il diritto di scegliere il proprio modo di sbagliare. Visto che altri hanno scelto di sbagliare in questo o in quel campo, politico, artistico, scientifico o religioso, perché allora non dovrei anch'io avere il diritto di sbagliarmi, nutrendo l'ideale di trasformare gli esseri umani? Quindi io sono nell'errore e nelle illusioni, siamo d'accordo, perdo il mio tempo, è chiaro, corro dietro al vento e fuori discussione, ma è proprio grazie a questi errori e a queste illusioni che io sono felice, che sono nella pienezza e nella luce. Questo può diventare inquietante per voi, poiché anche voi rischiate di essere trascinati nelle mie stesse illusioni, nei miei stessi errori e nella stessa indescrivibile felicità. Perciò vi consiglio di prendere dei provvedimenti e delle precauzioni finché siete ancora in tempo, perché in seguito sarà troppo tardi. Vedete come sono onesto, vi ho avvertiti, che la pace e la felicità siano con voi. La pace, uno stato superiore di coscienza, di Omram Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Questo audiolibro è protetto dai diritti d'autore.